compatibilità capitaliste? Una. Questa era una domanda. Poi mi aveva sollecitato quello che aveva detto Luca sulla decrescita e come paura di perdita è percepita, no? Paura di perdita di benessere, bisogna passare. E mi è venuto in mente il buon vivere, cioè il concetto di buon vivere, il concetto, l'idea, la pratica del buon vivere che nasce dalle esperienze comunque comunitarie dell'America.
Ora il sole non c'è, avviciniamoci, no?
Il buon vivere.
Tradizione aimara, ecco. Aimara,
tradizione
Bolivia.
Aimara. Quindi come?
Suma calzai.
Come?
Il concetto suma calzai, buon vivere. È il concetto andino.
Concetto andino di buon vivere, che può essere chiaramente.
Però hai otto Ubuntu. Ubuntu in Africa. Pluriverso.
Sì.
Pluriverso.
Ok. Insomma, era un po' una riflessione che condividevo. E poi ecco, rispetto appunto alla decrescita. Almeno in Italia c'è questo limite, che se non si va sulla critica al capitalismo c'è inutile, non si decresce, via, insomma, né felicemente né infelicemente.
Forse felicemente sì.
Felicemente sì.
Siamo dentro pieni.
Siamo dentro pieni, è vero. E allora il buon vivere può essere una pratica a cui ispirarsi, un'idea, un concetto, chissà.
No, ma diciamo, dunque si potrebbe dire,
no, non si può dire,
che la decrescita sia un tipico movimento essenzialmente riformista, anche limitato alle sue ambizioni. Dall'altra parte, quello che noto, almeno in Francia, è che la decrescita è divenuto assolutamente lo spauracchio per tutti gli altri partiti politici. E, per esempio, per il presidente Macron e altri, dunque spesso loro per esempio dicono: ah, ma questo sarebbe decrescita, come se avessero già detto tutto con questo. Dunque agli occhi di neanche i Verdi hanno osato di metterlo nel loro programma. Dunque per una buona parte dell'opinione pubblica la decrescita, che a me sembra una cosa ben troppo moderata, a molta gente sembra il diavolo. Dunque non sembrano, sembra già qualche cosa di assolutamente inattuabile. Ma questo rifiuto anche di una misura di decrescita dimostra un altro aspetto che spesso mi colpisce, che cioè se uno guarda le cose un po' in astratto potrebbe dire: ma tutto sommato al sistema, al capitalismo e allo Stato converrebbe di fare un po' di concessioni, essere un po' più ragionevoli, lasciare un po' di zavorra, fare un po' di decrescita, un po' di reddito di cittadinanza, un po' più di servizi sociali, anche per comprarsi sia un po' di consenso sociale, sia anche un po' di respiro, almeno sul piano ecologico.
Anche di tempo. Visto sì. La velocità con cui si va verso.
Nel loro stesso interesse si direbbe, sarebbe normale se così, diciamo, se lasciano un po' la presa, invece, come si faceva negli anni 70. Invece noto con stupore che questo ragionamento non funziona nella realtà. Nella realtà capitale o Stato non mollano più su niente, cioè né un grammo di pesticidi in meno, né un'automobile in meno, né in Italia si sono riprese il reddito di cittadinanza. E si vede proprio che evidentemente che gli stati e le imprese non hanno più nessun margine di manovra, anche la concorrenza internazionale è talmente forte che pensano che ogni lasciata è presa, cioè che è persa, dunque qualsiasi concessione che fanno sarà mortale nella concorrenza con un altro attore. E perciò per esempio hanno rinunciato, per esempio, in Francia a tutti i progetti, per esempio, di limitazione, tra l'altro, dei pesticidi, perché probabilmente, a parte la lobby dei contadini, anche perché vogliono comunque avere rendite agricole più alte, non importa di quale qualità, di modo da importare meno cibi e avere questa sovranità alimentare, questo concetto di sovranità alimentare. Inizialmente lanciato dagli ecologisti, è stato poi perversamente ripreso dallo Stato, nel senso produciamo tutto noi, ma noi per nutrire questa popolazione ci dobbiamo mettere veleni e tutto spiano. E dunque si vede che non c'è più praticamente nessun margine di compromesso, cioè ormai diciamo non, gli stati, chiamiamolo, diciamo, le istanze governanti ormai cercano in qualche modo la confrontazione totale, anche perché le ultime esperienze dimostrano in qualche modo che hanno buone chance nell'immediato di vincere ogni confrontazione. E perché probabilmente quello che loro veramente li interessa è la guerra, cioè in Francia è anche abbastanza evidente, si sono messi in testa di risparmiare miliardi di euro sul budget per aumentare il budget della difesa, perché pensano che alla fine il loro futuro dipende da questo più che da ogni altra cosa. E dunque le prospettive riformiste appunto non hanno praticamente più nessuna chance di essere accolte neanche in piccola misura. E appaiono appunto, delle semplici misure socialdemocratiche, ormai sono considerate cose sovversive di estrema sinistra.
Vediamo. No, non a posto. Qualcuno ha qualche altra domanda? Sono andato io.
Dunque, forse magari siamo anche un pochino stanchi, non so, però visto che ora diciamo finire in bellezza e se nessuno ha qualche altra osservazione, mi piaceva portare il discorso un po' sulla questione della prassi di liberazione, però sempre nei termini di un percorso teorico, ecco, non è che ora vogliamo dire allora cosa facciamo, usciamo di qui e dove andiamo, andiamo a occupare la Leonardo, no, non questo. Per quanto... Sarebbe quasi così. Ma mi incuriosiva una cosa, ecco, a partire anche dalla riflessione Illich Steva sul principio speranza, così, sulle comunità, mi piaceva fare una provocazione, perché anche Kurz ha un po' elaborato un po' il tema a suo modo. E ci sono un paio di passaggi che mi hanno colpito veramente, che mi sono segnato. Lui ha scritto, in un suo scritto breve si chiama Il tabù della pianificazione, per esempio.
Il tramonto?
Il tabù della pianificazione.
Pianificazione?
Pianificazione, sì. Mi sono proprio, se non mi dispiace ve lo leggo quasi quasi. Vi leggo dalla sua voce. E, dunque, lui parla del disastro che è diventato il capitalismo oggi, insomma, una devastazione così. E dice, dunque, cerco di essere, di parlare piano chiaro, dice, nonostante, questa è Kurz, nonostante che la dinamica resasi indipendente di questo contesto senza controllo, cioè il capitalismo, proceda sia ecologicamente che economicamente verso un vicolo cieco, una pianificazione sociale cosciente viene considerata come il più grande dei tabù. Poi lui criticamente, perché a volte lui ironizza, l'economia solidale, tra virgolette, per esempio, richiede soltanto delle piccole alternative parallele alla sintesi sociale distruttiva, nel senso che non la mette in questione ma vive parallelamente a questa, diciamo, la lascia, che vanno, questa economia solidale, vanno dagli aiuti di quartiere al pasticcio monetario delle monete regionali. Cooperative, occupazioni di imprese ed imprese autogestite si limitano al tentativo della auto-amministrazione all'interno della rispettiva area di produzione, ma finiscono per fallire, come è avvenuto recentemente in Argentina, fa riferimento al 2001. Argentina. A fronte delle coercizioni della concorrenza sul mercato, nel senso non resistono poi al soggetto automatico, diciamo. Oppure, per mantenere insomma la propria esistenza, devono trasformarsi in autosfruttamento. Questo è successo anche a Livorno, per esempio, quando ci fu la crisi del cantiere navale, gli operai lo presero in cooperativa e rimpiangevano molto i tempi del padrone, diciamo così, fratello, sì. Finì un casino pazzesco. E... allora, la povertà auto-organizzata, in ogni caso, è una opzione di amministrazione capitalistica della crisi, non anticapitalistica. Finché non si risolve il problema della sintesi sociale...
Scusa, la sì. Povertà auto-organizzata?
La povertà auto-organizzata, questa per esempio, no? L'autosfruttamento così, in ogni caso va considerata come un'opzione di amministrazione capitalistica della crisi, non capitalistica, non è un'uscita dal capitalismo. Finché non si risolve il problema della sintesi sociale, non esiste altra alternativa. È il tempo, è arrivato il tempo che i movimenti sociali riscoprano la questione della pianificazione sociale. Questa non funziona secondo modelli particolari, locali così, ma solamente su grande scala sociale, quindi io intendo mondiale, lo dico, ivi incluse le infrastrutture. Lo Stato, rispetto a questo, sarebbe come una volpe a guardia del pollaio, in quanto esso, Stato, è soltanto l'istanza di collegamento degli interessi privati del mercato. È stato per questo che è fallito il socialismo reale, come pianificazione burocratica statale del mercato. Il compito che ci aspetta, invece, consiste in una pianificazione sociale globale del flusso di risorse che va al di là del mercato, dello Stato e delle ristrettezze nazionali o regionali. Attualmente quasi nessuno vuole pensare a questo, ma la crisi profonda della forma dominante della socialità potrebbe porre il problema all'ordine del giorno nell'agenda storica. Che ne pensate?
Può rileggere l'ultimo passaggio?
L'ultimo periodo,
dai. Cioè, da quando è stato? Perché, traduce, dunque, sta parlando di questa critica, dice non funzionano modelli particolari, ma solamente funziona una pianificazione su scala sociale grande. E il movimento socialismo reale come pianificazione burocratica statale del mercato è fallito, perché non ha fatto questo, insomma, che è rimasto all'interno. Il compito che ci aspetta consiste in una pianificazione sociale globale del flusso di risorse che vada al di là del mercato, dello Stato e delle ristrettezze nazionali o regionali. Attualmente quasi nessuno vuole pensare a questa cosa, ma la crisi profonda della forma dominante della socialità, cioè in realtà del capitalismo, potrebbe porre questo problema all'ordine del giorno nell'agenda storica. Ora, lui altre volte scrive anche che in realtà una vera divisione del lavoro internazionale non esiste, in realtà, mentre lui la vede come una possibilità positiva in un mondo non capitalistico. Cioè ci sono per esempio delle zone dove l'Ucraina viene bene il grano, si fa il grano per tutto il mondo. In alcuni testi parla un po' in questi termini, ora le parole esatte
non so. Distopia terribile.
No, mi curiosisce la vostra opinione.
Sì, sì. Una domanda, ma gli attori di questa pianificazione chi dovrebbero essere?
Chi dovrebbero essere?
Sono coloro che la concepiscono, la realizzano? Questo è importante, no?
Questo non lo dice, però sicuramente non lo Stato.
È il congresso dei topi che decidono che se si attacca il campanello al gatto.
Per esempio, da quello che...
Ma quale topo andrà ad attaccare il campanello?
Allora, uno, due, io, tre, diciamo con il sistemino noto.
Quattro.
Allora, qua, tira su quattro.
Però si fa lo stesso sistema che venite qui, si fa...
Se tiri sul ditino uno, poi il due, il tre, il quattro...
Vai una alla volta.
Vogliamo l'intervento.
Una alla volta venite, però, da qui, è solito il discorso.
Vabbè, dai, altro prestissimo, perché era solo così, poco più che una battuta.
Da dove è tratto il testo che hai letto? Da dove è tratto?
È un articolo che si chiama Il tabù della pianificazione.
Ma si chiama proprio così l'articolo?
Di Esteva?
Di Kurz. Ti sembra Esteva questo?
No, mi sembra poco. Allora, questa, tra virgolette, ricetta... ha un grosso limite. Sicuramente il tema, come dici nella domanda, il tema è posto e c'è, è presente, però dubito che questa possa essere la risposta, perché la realtà anche recente ci ha dimostrato, e mi riferisco alla psicopandemia, ci ha dimostrato che non può esistere qualcuno che dice a livello globale qual è la ricetta, che qualunque mondo facciamo, ogni mondo sarà sempre fatto di buono e di cattivo, perché cioè, questa forma, diciamo così, di dualismo è parte della vita. Noi siamo portati, noi siamo destinati a evolvere, a crescere, e dobbiamo affrontare delle prove. La realtà ci pone continuamente dei bivi, delle scelte da fare, delle valutazioni da fare. Quindi io penso che una soluzione di questo tipo qui vuol dire affidare a qualcuno al di sopra di noi, cioè, altro, cioè in termini filosofici è una divinizzazione, cioè consegnare totalmente il potere in mano a un'entità, peraltro decisa come, deliberata come, con quali poteri di controllo. Per me è molto meglio il punto di vista centroamericano, zapatista, che
un mondo che contenga tanti mondi e che soltanto in questo modo, secondo me, si può dialogare e crescere. Certamente il difficile è cambiare questo mondo che, pur avendo, diciamo, moltissime criticità, assicura anche tante zone di conforto e di vantaggio, soprattutto nelle parti, fra virgolette, ricche, anche se sempre più povere, diciamo, impoveri che si stanno impoverendo della popolazione. Quindi la battaglia, cioè, la partita è veramente difficile, ma certamente questo tipo di visione mi sembra un po' troppo legata al discorso teologico, come è stato spesso, diciamo così, considerato il marxismo esoterico, cioè che il comunismo è l'ideale in cui ognuno avrà quello che di cui ha bisogno. Cioè, ho capito, ma chi decide che cosa ha bisogno uno o l'altro? E poi quanto sono autentici i bisogni che io ritengo di avere o non ritengo di avere? Cioè, capite che, cioè, è una cosa che non può stare in piedi una visione teologica di questo tipo, e altrettanto, secondo me, non può stare in piedi una visione monocratica di questo tipo.
Avanti un altro.
Allora, a me sembra che si riparta da una polemica antica, che è quella di Marx con i socialisti utopistici, con Louis Blanc, con Proudhon, dove effettivamente tutto quello che viene fatto a livello di cooperazione dentro il sistema capitalistico è, come dire, è un segmento del sistema capitalistico stesso, in qualche modo da questo è determinato. Quindi, diciamo, credo che questo problema in termini teorici l'abbiamo già risolto un paio di secoli fa, non c'è bisogno di, forse, di riprenderlo. E parlerei a titolo più esperienziale, nel senso che tra pochi giorni, il 22, compie 13 anni una cooperativa di produzione e lavoro che insieme a degli amici al Pigneto abbiamo messo in piedi e che da 13 anni sta gestendo un bar che è diventato un punto importante a livello di radicamento territoriale, intorno al quale, diciamo, sono nati la libreria I Fiori Blu, il gruppo d'acquisto Cucina 62, la stessa Pancio Villa in Sabina dove adesso, diciamo, pratico. E queste critiche, questi passaggi che criticava Kurz, cioè l'autosfruttamento, la produzione di merce, eccetera, effettivamente nel corso di questi 13 anni li abbiamo visti, li abbiamo subiti, li abbiamo macinati tutti quanti. E effettivamente una compagna di Magsai Reggio Emilia anni fa in un incontro ci disse: ma è possibile oggi per una cooperativa essere sostenibile nel mercato capitalistico? E da quello che si è visto un po' a livello mondiale, no, infatti tutte nascono e muoiono. Anche noi, un po' come il capitale, troviamo degli escamotage, dato che abbiamo una cassa del bar, che c'è il cash continuamente. Con quello, nei momenti di crisi, siamo riusciti a superare, un po' autosfruttandoci, un po', diciamo, facendo affidamento su questo. Ma per esempio nel caso dell'agricoltura questo è assolutamente impossibile, perché la PAC, i PSR prevedono che tu prima ti indebiti, poi loro ti rendono una parte di quei soldi che hai fatto, e quindi non hai cash subito disponibile per coprire le spese o le mancanze che hai, no? E quindi probabilmente no, non è possibile. Quello che è molto importante però in queste esperienze, a mio avviso, è proprio consumare tutti i passaggi critici, tutte le contraddizioni che ci mette davanti il vivere insieme, il vivere, il produrre, il costruire percorsi comuni insieme. È una sorta di addestramento alla vita collettiva che noi, al contrario delle generazioni che ci hanno preceduto, non abbiamo più e che dobbiamo ritrovare. Io mi ricordo quando abbiamo fatto l'incontro con la delegazione contadina degli zapatisti 2 anni fa, che sono venuti in Europa, abbiamo organizzato sia nel quartiere sia in Sabina due incontri con le delegazioni zapatiste, loro, soprattutto le mujeres, in 7-8 interventi di seguito tutti uguali ci hanno voluto ribadire che il loro processo di emancipazione è iniziato da riprendersi e lavorare la terra insieme. Riprendersi e lavorare la terra insieme ha voluto dire per loro sia, come dire, una forma di capitale originario che poi hanno potuto riutilizzare in infrastrutture come la Casa delle Mujeres, come l'Escuelita e via dicendo, ma sia perché nel villaggio non erano più quelle costrette a cucinare per gli uomini, no? Ma che potevano anche emanciparsi e diventare degli elementi determinanti all'interno del villaggio. Anche questi processi, li diciamo così, ma sono molto più complessi di quello delle parole con cui li possiamo rappresentare. Anche questi processi, come tutti i processi, hanno degli alti e dei bassi, hanno infinite contraddizioni, però è un processo di liberazione. Quindi sotto questo punto di vista qua è importante. Vorrei tentare velocemente una critica al concetto di comunità, perché comunità, per esempio, in tedesco si può dire in un paio di modi. C'è la Gemeinschaft, che è una comunità che si rivendicano anche i nazisti, una comunità di lingua, di cultura, di religione, di aspetto fisico, biondi con gli occhi celesti, no? E quindi la comunità in realtà è una parola che anche in Italia hanno usato i fascisti, la comunità militante tiburtina, per esempio. Allora, in una polemica che Camat faceva con De Benoist, che è un ideologo dell'estrema destra francese, e gli diceva proprio: c'è questa differenza. Marx parlava di Gemeinwesen, cioè della comunità che c'è, della comunità che siamo tutti quelli che ci stanno. Oggi siamo 8 miliardi, quindi la comunità umana è composita, è differente, è fatta di mille differenze. Ma il problema di parlare della comunità è che quando ne parliamo in maniera astratta, la citiamo in maniera astratta, questo Preve ci ha fatto tanti studi, appunto da origine del rossobrunismo o della terza posizione, cioè i nazi comunisti fondamentalmente, e praticamente noi dobbiamo sempre stare molto attenti quando parliamo di comunità, perché altrimenti rischiamo di parlare di un concetto astratto, e anche se vogliamo, come dire, comunicare il nostro bisogno di comunità, inteso diciamo come Gemeinwesen, quindi la comunità umana, quella che c'è, non siamo in grado di automaticamente, quando lo diciamo, di far percepire quello che è il concetto che questa parola dovrebbe rappresentare. Quindi dobbiamo stare molto attenti, dobbiamo, come dire, andare ogni volta a rispiegare che cos'è comunità, e lì diventa molto difficile. È come dire: chi ha deciso quali sono i bisogni? Tu c'hai dei bisogni, io c'ho degli altri bisogni, però certamente lì si parlava dei bisogni primari, quindi avere un tetto sulla testa, un tetto, un rifugio, una tenda, ognuno vive come gli pare, insomma. Però certamente avere un rifugio è un problema che l'essere umano si pone da quando ha scavato o si è trovato la prima grotta per potersi rifugiare e chiudersi dentro contro le fiere o dalla notte e dal freddo. Certamente il cibo, e non il cibo spazzatura in questo senso, si intende non il cibo del discount, ma si intende un cibo genuino, sano, che non te fa malà, certamente la formazione, l'autoformazione, io direi l'autoformazione politica prima di tutto, politica nel senso che cerca di ripristinare le prerogative fondamentali della vita umana, cioè la possibilità di associarsi insieme agli altri e di decidere del proprio destino, e quindi i testi che ci servono per riapproparci di questa roba, e poi una logistica autonoma, una mobilità, la possibilità di muoversi anche in piccolo, ma di muoversi, diciamo, dentro comunque in maniera autonoma, senza appunto dover dipendere, mo la dico grossa, dalla benzina, dai carburanti, dalle batterie al litio, dagli scavi delle... Quindi quando si parla dei bisogni non è che so tutti i bisogni, diciamo che so i bisogni fondamentali perché un essere umano possa, perché una comunità umana possa riprodursi socialmente. E sotto questo punto di vista secondo me era molto importante la lezione di Carpolani, perché prima di tutto ci dice che la teoria economica ci spiega il capitalismo. Adam Smith, David Ricardo, Marx, Keynes ci spiegano il funzionamento del capitalismo, non ci spiegano il funzionamento dell'economia lungo tutto il corso della storia, no? E quindi ci induce a fare molta attenzione con quali strumenti poi andiamo ad affrontare il passato, che probabilmente la soluzione non la troveremo mai dentro la teoria economica, e che quindi quello che va fatto, che queste comunità dovrebbero fare, è reinventarsi un'economia oltre alla forma di vita, cioè un'economia che fa parte, che è un pezzo della forma di vita, che non è più la totalità, no? Ma che è un pezzo della forma di vita di cui le persone si riappropriano, e l'economia in senso sostanziale, cioè tutte quelle modalità attraverso una comunità si riproduce socialmente in maniera continuativa, dice Polani, perché che io faccia come centro sociale, per dire, la filiera della birra un anno e dica ci produciamo la nostra birra e poi l'anno dopo non la produciamo più, è bellissima, è una bellissima esperienza, ma finisce lì e ci lascia un bel ricordo, ma sostanzialmente non ha modificato minimamente la nostra capacità di mettere in discussione i rapporti di produzione capitalistici. Così vale per i pomodori, così vale per i libri, eccetera, cioè avere una continuità. Certo, gli episodi e i momenti di alta che le pratiche delle volte mettono in piedi ci lasciano certamente delle esperienze, ci fanno capire dove abbiamo sbagliato, ci fanno capire quali erano le cose che avremmo dovuto fare meglio, quelle che dobbiamo buttare a mare, cioè la realtà è la verifica di quello che noi pensiamo, che può raggiungere vette bellissime nei nostri sogni, ma che poi senza la verifica nella prassi rimangono i nostri sogni. Che direi che oggi, in un'epoca in cui non si sogna più se non il raggiungimento della pensione, oppure di stare tranquilli dentro casa propria senza che nessuno ci disturbi mentre guardiamo la nostra serie televisiva preferita, già i sogni, cioè già qualcosa di rivoluzionario secondo me.
Grazie.
Allora, io vorrei riprendere il discorso molto stimolante che ha lanciato Massimo sulla pianificazione sociale globale. Prima solo per rispondere a Valerio, vero? Cioè, sul discorso della comunità. Dal mio punto di vista, comunità è un insieme di persone che possono adottare delle decisioni comuni che si riflettono sulla loro vita. Quindi, lontanissima l'idea di una comunità identitaria, per me i confini sono cicatrici sulla faccia della terra, come disse Varoufakis un po' di tempo fa. Quindi, proprio un concetto pratico, no? È comunità l'insieme di persone che possono decidere su questioni concrete che si riflettano su di loro. Sul discorso della pianificazione globale, globale sociale, vorrei fare una domanda a Anselm. Sulla fattibilità, no? Dal punto di vista proprio economico. Mi piace anche quello che diceva Danilo sul fatto della la divinizzazione del controllo, vero? L'altro giorno mi suonano di sotto casa e mi fanno: scusi, voglio fare una domanda, ma lei sarebbe favorevole ad una gestione mondiale della nostra vita? Erano testimoni di Geova, evidentemente, quindi torna perfettamente con questo concetto qua. Però la domanda invece più tecnica è: immaginiamo pure di essere fuori da questo contesto, immaginiamo di essere in una situazione in cui, indipendentemente da chi gestisce, che è un bel problema, chi è che potrebbe gestire questa pianificazione, è possibile farlo, ok? Allora, è possibile, nel senso è possibile pianificare, ma la domanda è: funzionerebbe nel senso, vista la situazione in cui ci siamo introdotti con la globalizzazione, per cui parlavi prima del lavoro inutile, no? E io partecipo sempre per il discorso di Fuminavali, quindi dei temi relativi allo shipping, no? All'industria delle navi. In un convegno qualche tempo fa ho sentito dire che la merce che circola di più nel mondo, guardo Massimo perché è interessato direttamente, sono i contenitori vuoti che devono andare da una parte all'altra per
quindi per c'è tornare un tema, indietro. Per tornare indietro.
Esattamente, quindi c'è un tema di logistica esasperato e c'è un tema di globalizzazione per cui si va a estrarre materia prima e si va anche a conquistare mercati, ce l'ha spiegato bene stamani, no? Per uscire dal problema della carenza di domanda si va a cercare domanda altrove. Ecco, in una situazione del genere, se potessimo anche pianificare, come disse la buonanima di Landini quando era ancora fra di noi, che lo Stato deve decidere cosa produrre e come produrre, no? Poi forse ha cambiato un po' orientamento. Ecco, ma se fosse possibile questo a livello mondiale, funzionerebbe, dato il livello che ha raggiunto in questo momento l'economia complessiva? Io spero che tu mi risponda di sì, però vorrei capire come. È possibile tornare indietro, regredire nel senso anche positivo, una decrescita felice in cui si ripassa a una produzione locale, abbattendo appunto una logistica, la globalizzazione. Ecco, immaginiamo pure, no, come se avessimo le leve dei comandi, insomma, dell'economia globale qui a sedere fra di noi.
La mia risposta è abbastanza netta, io è anche diversa da quella di Kurz, almeno rispetto al testo che lui ha letto. No, io penso che non...
Non è esaustivo,
no, penso che non è né possibile né desiderabile di mantenere il livello di globalizzazione, cioè chiaramente dobbiamo soprattutto, penso il concetto più importante sarebbe l'autonomia, dunque il più possibile autonomia, dunque di fare più cose più possibile nelle sfere più piccole e delegare a delle sfere più ampie soltanto quello che è necessario, non può assolutamente essere fatto sul luogo. Dunque questo significa dunque, senza dubbio una drastica riduzione sia di tutti gli scambi internazionali, di tutta la divisione internazionale del lavoro e chiaramente significherebbe anche una drastica riduzione del cosiddetto livello di civiltà tecnologica. Cioè, di questo sono convinto che dovremo abituarci a vivere senza automobili e senza aerei, almeno privati, senza frutta fuori stagione. Senza telefonino, eccetera, e tante altre cose. E non so, io penso anche che parlare di decrescita felice è secondo me anche un po' un inganno. La decrescita non sarà sempre felice, però bisogna, e non c'è alternativa, dunque bisogna sicuramente abituarci a rinunciare ad una serie di comodità a cui ci siamo abituati, a cui il capitale ci ha abituato, ma non, ed è meglio fare buon viso a cattivo gioco e ammettere che ci sono altri piaceri della vita, dunque ritrovare i piaceri epicurei, appunto di un vino diviso con gli amici, della passeggiata sul fiume. Però per me, dunque, la critica al capitalismo deve necessariamente essere una critica della società industriale o post-industriale. Penso che i tentativi di Kurz e di altri di crisi di voler in qualche modo sposare il diavolo e l'acqua santa, cioè volendo una globalizzazione diversa, alternativa, non portano molto lontano. Questa secondo me è una illusione di pensare che si possa comunque fare le stesse cose semplicemente con una centralizzazione democratica. In prima linea, secondo me, la democrazia funziona soltanto quando esiste una impossibilità di esercitare il potere, dunque se no trovi sempre gente che lo vuole esercitare. E dunque in qualche modo dunque il potere, ma non solo il potere politico, il potere di fare in tutti i campi, diciamo economico, sociale, dovrebbe essere il più possibile frantumato, esistere a livello locale, ma ripeto, questo sicuramente significa rinunciare a molti aggeggi tecnici di che oggi riempiono le nostre vite, ma forse troveremo altre gioie. E questo per esempio lo trovo anche là, appunto, anche là devo contraddire altri autori di crisi che dicono ah, ma dopo, un giorno dopo l'emancipazione possiamo semplicemente decidere che cosa vogliamo mantenere e che cosa no, del tipo che ne so, possiamo dire l'informatica va bene, mentre invece per esempio l'automobile privata non va bene. Questo insomma, mi sembra molto ingenuo, perché non, ogni prodotto tecnico ha necessità di tutta una catena. Per esempio non puoi avere un telefonino senza il cobalto si trova quasi esclusivamente in Africa, e dunque devi accettare l'idea che qualcuno dall'altro lato del mondo ti estrae il cobalto per te, giusto per dare un esempio. E dunque se uno considera ogni volta tutti i presupposti necessari della produzione degli oggetti, dunque conviene rinunciare a molti oggetti, ma è anche una questione di libertà, cioè vabbè, forse non possiamo tutti tornare a scaldarci col cammino, comunque il cammino è una forma di autonomia, perché tu ti tagli l'albero davanti alla porta. Invece per esempio il riscaldamento centrale significa dipendere da un potentato da un'altra parte del mondo che si rigira male, ti taglia il gas e stai al freddo. Cioè bisogna, appunto, per me l'emancipazione sociale deve soprattutto aumentare gli spazi anche di libertà individuale, significa dipendere il meno possibile da altre persone. Da questo punto di vista evidentemente la comunità è anche un concetto ambiguo, la comunità significa spesso anche una forte dipendenza da altre persone intorno, mentre per me, secondo me sarebbe desiderabile dipendere il meno possibile da altri, che non significa individualismo a tutti i costi, ma appunto di che i legami siano scelti e non frutto di una necessità materiale. Però, ripeto, in questo mi trovo senza dubbio anche in opposizione a quello che spesso hanno scritto gli autori di Crisis, anche se forse in corso in seguito ha un po' cambiato idea. Non so come lo vedete voi, ma...
Posso? Mi fa venire in mente questo discorso su, aspetta, sono un po' stanca, faccio un po' fatica a questa, su la frantumazione del potere economico e sociale e anche gli esempi che facevi dell'autonomia, no? Mi fa venire in mente lo strumento conviviale di Illich.
Sì, infatti, sì, esattamente questo, sì.
È questo, cioè sono parole diverse, ma i concetti sono questi, e quindi anche delle pratiche possono essere quantomeno convergenti, diciamo. Roba di moda dire convergenti.
Anche se mi,
no,
parola che non, anche non se mi sono, non me mi sono detto anche però recentemente, però è vero che perfino l'esempio classico di Illich, la bicicletta, in verità necessita il caoutchouc, che per esempio è un tipico prodotto della globalizzazione. Senza il caoutchouc penso è impossibile avere una bicicletta.
Possiamo fare come...
Lelio?
Lelio?
Però non forano, eh? Di buono non forano.
E non forano.
E fai piano.
No. Socialista.
Non vale. Non vale. È normale. Volevo... Ma vero, sarò breve, perché comunque vedo allora che questa provocazione lanciata da Massimo ha raccolto parecchio interesse. Questa frase, non so quanto è estrapolata, ma da Kurz, della pianificazione sociale globale che va al di là dello stato e del mercato e di bla 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 bla. Allora, ovviamente, sì, quello che ha detto Iappè praticamente mi ha tolto le parole di bocca, e quindi per questa ragione... No, magari aggiungo qualcosina. È una questione per me molto molto complessa, perché appunto è già stato detto riguardo a questo argomento che questa idea della pianificazione sociale globale è una divinizzazione del controllo, si ritorna dentro a questo culto della società cibernetica, è un po' il sogno dei vecchi socialisti, e come cito appunto Iappè, ha detto il concetto più importante è l'autonomia, appunto, si differenzia. Ora, io personalmente mi ritengo come anima assolutamente libertario, ed è un concetto pre-politico, per come lo vedo io, perché guarda, politicamente mi posso definire in modo un pochino più... copiati di piombo, perché appunto entrando in un campo politico diventa tutto più sdrucciolevole, sicuramente più vicino al pensiero anarchico e non a quello socialista. Ciò nonostante, sono una persona che quando entro dentro l'idea del pensiero politico sono molto critico, ma anche molto ambiguo e confuso, e trovo anche che tra i compagni anarchici a volte ci sia tanto astrattismo, né in una ricerca smodata e assoluta, stando alle condizioni attuali della struttura tecno-industriale della nostra società, una ricerca smodata e assoluta dell'autonomia e quindi di tutto quello che è autonomia, che, ripeto, è qualcosa verso cui io voglio punto e che sostengo, ma ci sono, data appunto la complessità tecnica della nostra società, ci sono dei punti in cui sinceramente non vedo proprio la possibilità di delocalizzare, autoprodurre, autoconsumare, andare verso forme di autonomia e autogestione. Diceva Max, citando Kurz, che appunto con questa provocazione, che per Kurz, mi sono scritto, in Ucraina viene bene il grano, ora di là del fatto che ce lo dovrei, e quindi fa bene il grano, sì, al di là di quello, in Ucraina viene bene il grano e quindi fa bene il grano per tutti, e quindi specializzazione del lavoro. Dal mio punto di vista questa roba è terribile, è terribile, perché appunto alcune questioni dal mio punto di vista sono assolutamente, alcune questioni, alcuni elementi fondamentali della vita sociale sono assolutamente da mandare il più possibile verso autonomia, autogestione, autoproduzione, autoconsumo, cibo, salute, medicina, istruzione, tutto ciò di cui appunto parlava Ilic. Riguardo a questo appunto sogno, a volte un po' astrattista, dei compagni anarchici, io vado a mettere il punto a favore dei socialisti, e qui vengo a quello delle infrastrutture, signori, perché le infrastrutture, e non c'è bisogno di arrivare alla ultima mega infrastruttura che è internet, ma basta fermarsi alla distribuzione dell'energia elettrica, per non parlare ciò che avevano già fatto i babilonesi, gli antichi egizi, i romani, con la distribuzione degli acquedotti e dell'acqua. E la distribuzione di energia elettrica, Enel, Terna, i megatralicci, signori, quella roba lì a livello di autoproduzione, se vogliamo una distribuzione che non sia i 12 volt e ti fai da te con un mulino a corrente alternata nel fiume, ma che sia una roba che è più o meno a livello di ora, e quindi parlo dell'energia elettrica, e c'era già 100 anni fa. Quella roba lì, almeno a livello aziendale, ci devi arrivare per farla, per mantenerla, per progettarla, per costruirla, perché i tralicci hanno bisogno di tutti i loro cazzi e mazzi, e deve essere distribuita a livello nazionale. E quindi su questo nodo delle infrastrutture, per me c'è comunque, ripeto, venendo appunto da tutto un concetto di anarchismo, di autonomia, eccetera, eccetera, lì rimane un nodo dove è inevitabilmente, per la sua stessa natura, a mio avviso, indispensabile, cioè non mi piace, però non lo fa, cioè così grossa un'infrastruttura elettrica o dell'acqua, che sia Enel, Terna o Publiacqua, senza una struttura gerarchica aziendale, io appunto sono ingegnere elettronico, e quella roba non la fa in quel modo, a livello. Quindi questo per me rimane uno dei punti a favore del pensiero socialista, dove in qualche modo c'è da organizzare sta roba qui. Appunto il caso degli acquedotti è uno dei più clamorosi, perché si studia nei libri di storia e da lì sono nati tutti gli imperi e bla 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 bla. Quindi trovare un equilibrio, cioè o si torna veramente a fare 8 miliardi di persone gli Amish, e allora buono. E se no ci sarà bisogno di questi cacchio di tralicci che te li fanno prima le metallurgie, poi le centrali elettriche.
Gli Amish ora?
Ma infatti, ma io guarda, io, sì, io ribatto
prescindere dalle sovrastrutture,
io ribatto sull'energia elettrica, perché non voglio neanche tirar fuori la questione di internet, perché lì siamo a dei livelli estremi, assoluti, di roba che non puoi fare senza. Cioè, ma ci rendiamo conto che cos'è produrre un microchip di silicio? Certo. A livello autonomo, ma scordiamocelo. Quindi non voglio neanche citare internet, perché forse per me se scompare domani, buono, però l'energia elettrica, c'è un monte di gente, compreso io, dice, aspetta, no, quindi, ecco, questo è, oltre la domanda, chi è che gestisce la pianificazione sociale globale, chi è che la gestisce, un algoritmo di ricerca di massimizzazione o minimizzazione di una funzione di utilità rispettando determinati vincoli, fa schifo, però non lo so, sulla questione delle infrastrutture c'è da trovare qualcosa,
la mediazione,
non so come, non so cosa, però non, appunto, ammesso di non ritornare a fare tanti piccoli micro villaggi, da un punto di vista politico io tornerei ai comuni che si autodeterminano le loro leggi, ma all'altro, a livello dove ci sia un vero controllo delle persone su una vera democrazia diretta, però quando abbiamo delle strutture tecniche così complesse lì fare a meno la gerarchia non saprei proprio come, non mi piace.
C'è un tema di economia di scala e di economia di processo, cioè siamo veramente in uno spreco enorme di risorse se non lo affronto.
Posso andare? No, devo dire, ho voluto dire questo perché a me mi ha colpito tanto, no? Trovare un'affermazione del genere in Kurz, che se lo leggete invece è molto libertario, molto, cioè parteggia per l'autodeterminazione dei popoli, dei singoli, cioè uno, è strano sentirlo da lui. Il fatto che l'abbia detto lui mi ha fatto pensare che non, è, non deve essere una cosa banale, ecco, diciamo così. Patologia.
O è patologia,
sì.
Chi non fa non falla.
O è patologia, sì.
Bipolare.
Sì. Per esempio, vi leggo un altro passaggio breve, che merita. Questo l'ho trovato nel Capitale Mondo. Quindi un...
Sto leggendo ora.
Dice, quando il commercio globale tra i grandi blocchi dei paesi industriali iniziò di nuovo a espandersi repentinamente a partire dal 1950, cioè dopo la guerra, sotto la protezione della Pax Americana, dopo il crollo profondo del mercato mondiale nell'epoca delle guerre mondiali e della crisi economica mondiale, ci si rese conto una volta per tutte che il mercato globale delle merci obbediva a un principio ben diverso della divisione internazionale del lavoro rispetto alla divisione internazionale del lavoro. Essa, infatti, cioè la divisione internazionale del lavoro, questo nella famosa Ucraina, sì, sarebbe possibile solo nella forma di un'organizzazione produttiva internazionale per la produzione, quanto più possibile razionale, di beni naturali, materiali, finalizzata alla soddisfazione generale dei bisogni. Invece, lo scopo della produzione capitalistica è assolutamente diverso e consiste nel fine in sé della valorizzazione del capitale. Cioè, in realtà lui... auspica una divisione internazionale del lavoro di un certo tipo, così, che dice in realtà il capitalismo non c'è, il capitalismo invece è baruffa, diciamo, no? Così, tutti contro tutti. Nel comunismo, tra virgolette, faccio uso questa parola per capire, inteso alla Kurz, sarebbe invece una divisione internazionale del lavoro al fine di soddisfare i bisogni di tutti. È follia questa? Non è follia? Boh.
Ingenuo. Ah, volevi dire te?
No, vai, dopo ci ho parlato.
Dico una cosa così che mi viene, no? Cioè... anche lì dipende, bisogna tenere conto delle inclinazioni individuali, dei talenti individuali, quindi nessuno può essere obbligato a fare qualcosa, cioè se a me mi viene bene zappare l'orto, fatemi zappare l'orto, a Sasha gli viene bene altre cose, deve fare altre cose, ma nella libertà, cioè non è che si può pretendere che un paese, un popolo... faccia un qualcosa perché c'ha la terra buona, a meno che non si superino, tanto si va per i confini, allora chi c'ha voglia di zappare l'orto va in Ucraina a fa il grano, però non è che c'è, cioè, no?
cioè bisogna fare attenzione, per... cioè bisogna fare molta attenzione. Quando ti hai parlato di questa coscienza unificata, sovranazionale, a me mi sono venuti i brividi, cioè veramente, perché dico, ma questo è pericolosissimo, è veramente pericoloso. Mi ritorna in mente, va bene se sto qui, mi ritorna in mente il capitalismo soggetto automatico che si autoriproduce, ma quella è una roba del genere. Cioè veramente a me vengono brividi a pensare che ci sia una pianificazione che poi è la negazione, almeno in base a quello lì che è stato detto, della visione di un mondo di mondi diversi. Cioè vuol dire che c'è l'omologazione, c'è qualcuno che decide che vanno fatte delle cose e quelle altre le devono fare. A me questo mi spaventa veramente tanto.
Okay, brevemente.
E poi la coscienza. Quale coscienza? Cioè, perché poi si ritorna a chi pianifica cosa, cos'è la coscienza, quali sono i bisogni, chi li stabilisce i bisogni. Ok, il grano, io lo mangio, il glutine, a me che uno fa il riso. Cioè, vabbè, faccio la battuta per alleggerire. Però veramente è spaventoso.
A parziale difesa di Kurz dico che secondo me lui non la intende questa pianificazione cosciente, razionale, mondiale, come imposizione. Ecco, nessuno che impone niente a nessun altro. Dovrebbe essere... arrivare l'umanità alla capacità, non so come, questo
di autogestirsi come comunità globale.
Sì, bravo, esattamente questo. E questo forse è un'utopia assurda, forse, mi rendo, però diciamo, lui parte da quel presupposto lì, non vuole imporre niente a nessuno, su questo se lo garantisco.
Lui ha sempre parlato di questi consigli che dovrebbero decidere a livello
globale. Giancarlo, c'è che non è ammazzamento venuto, vieni secondo qui?
Ah, eccolo, Kurz parlava dei consigli.
Consigliarismo.
Certo.
E allora diteci.
Aspetta, una volta.
Abbiamo qui. Qui.
No, ma provocazione per provocazione. Io chiederei questo. Che diversità c'è fra questo tipo di pianificazione mondiale di cui parla Kurz e gli stati del socialismo reale, da Unione Sovietica, Cina Popolare e altri?
Per lui c'è chiaramente.
Sì, no, sono gli scogli che dobbiamo cercare con la riflessione di superare.
Ma parlaci anche dei consigli, allora. Non che li acquisti.
No, è che adesso io ho letto tanto Kurz, ho cercato tra virgolette di studiarlo e non potrei però fare adesso una citazione precisa come quella che ha fatto Massimo, però chiedo anche conforto a Massimo, a Anselm, eccetera. Diciamo che lui vedeva, almeno a un certo punto della sua opera, la risoluzione di questi problemi decisionali in una sorta di riedizione dei consigli rivoluzionari, io credo, del post Prima Guerra Mondiale, se non ricordo male.
I primi soviet.
Tipo la Repubblica della Baviera, cose di questo genere. Il
spartachismo
ecco.
Tedesco.
Sì, ecco, quello era... diciamo il forse l'ideale o comunque
il consigliarismo pre-sovietico, diciamo.
Sì, ecco, quindi questo è tutte queste questioni di decisione, potere decisionale, secondo me lui le avrebbe almeno immaginate così, però ripeto, non essendo un esperto come Anselm, non so se poi sbaglio, se interpreto male, eccetera eccetera. Poi naturalmente, ecco, anch'io mi pongo dei problemi riguardo alla tecnica, ma probabilmente è un tema forte della nostra epoca, cioè la sproporzione tra lo stato tecnologico che abbiamo e purtroppo il problema ecologico. Forse è quella la vera, questo limite, diciamo, invalicabile di cui si parla tanto. Non lo so se è veramente invalicabile. Immaginare però per questo una soluzione anche a livello globale che salvaguardi tutti, non la vedo necessariamente come un grande fratello, perché poi è stato quello su cui anche dalla fine della Seconda Guerra Mondiale ci si è interrogati tutti, a partire, fin dei conti, anche l'ONU è una struttura che dovrebbe garantire tutti in maniera, come dire, anche se basata sugli stati nazionali, però sul principio che l'umanità è una, insomma. Quindi è vero che c'è una contraddizione, ma come la risolviamo? Allora ritorniamo indietro agli stati nazionali e quindi la guerra, e qui è la risposta che stanno dando adesso le destre, fondamentalmente, secondo me.
Grazie.
Sì, beh, dopo questo intervento è un po' difficile, nel senso che comunque già ha detto molto, però sarò in questa linea qua, certamente. Tanto la pianificazione non era proprio... cioè l'idea di pianificazione non è che necessariamente abbia una matrice socialista, perché la pianificazione veniva fatta dall'Unione Sovietica, che da molti era considerata il capitalismo di Stato, ma c'era una pianificazione dell'economia, in tutte le economie capitalistiche c'è una pianificazione con i vari decreti eccetera. Negli Stati Uniti era di 3 anni, per esempio, le pianificazioni si facevano di 3 anni in 3 anni, il nazismo era pianificato, per cui non dobbiamo, quando sentiamo pianificazione, non dobbiamo pensare al socialismo, dobbiamo pensare alla sua forma determinata, che era l'Unione Sovietica, ma perché per tanti era capitalismo e controrivoluzione, anche per i bordighisti, per esempio,
anche o
per i consigliaristi olandesi, Pannekoek, eccetera, riprendevano questa critica all'Unione Sovietica. Anche Trotsky, no? Parlava di capitalismo di Stato, vabbè, certo, dopo che era stato cacciato via, perché lui aveva contribuito a farlo. E quindi intanto questa è la prima avvertenza. La seconda avvertenza, quando si parla di specializzazione di alcuni territori nella produzione di una serie di alimenti o di una serie di produzioni, anche lì dobbiamo fare molta attenzione, perché il modello McDonald's, anche se venisse gestito collettivamente in autogestione, sarebbe sempre il modello McDonald's, cioè sarebbe sempre una filiera lunga, internazionale, di cibo che ha bisogno di grandi dosi di pesticidi, di grandi dosi, terreni che hanno bisogno di grandi dosi di fertilizzanti e di una logistica di guerra che serva per spostare queste grandi produzioni da una parte all'altra del mondo. Il che presuppone lo sfruttamento del lavoro salariato, quindi la riproduzione del lavoro salariato, e il che presuppone anche, come dire, una serie di posti dove questo, diciamo, di centri di distribuzione, di hub logistici e via dicendo. Quindi, diciamo, se fosse gestita dal collettivo dei fabbrica non cambierebbe granché, sarebbe semplicemente il comunismo del capitale. E noi invece dobbiamo andare in un'altra direzione, che è quella proprio di rompere con le scale immense. Bisogna fare cose piccole che siano legate ai bisogni che ci sono in un territorio, rispettando quelle che sono le vocazioni che nel corso dei millenni un determinato territorio si è dato. Non necessariamente la Sabina deve essere, come dire, la fucina di produzione dell'olivo, ma da millenni la Sabina lo è, quindi possiamo eliminare in una mini regione fatta di 300.000 abitanti, requisendoli o facendo altri tipi di operazione, tutte le grandi estensioni di uliveti e spingere affinché le persone coltivino la biodiversità, quindi le food forest, la coltivazione sotto gli ulivi, l'aumento dei sesti di impianto, una scelta diversa di potature, il vaso policonico semplificato, il fatto che la gente non si arrampica più sulle piante, quindi non cade, non si rompe le ossa e via dicendo. Quindi secondo me bisogna cambiare proprio la prospettiva, perché se no, come dici te, poi chi gestisce, ma soprattutto chi controlla chi gestisce e chi controlla chi controlla chi gestisce, e allora ricominciamo da capo. E invece dobbiamo azzerare tutto questo, almeno nei nostri sogni, ecco.
Nessuno?
Vai.
Ma io mi riferisco un po' alla casistica che abbiamo visto storicamente. L'autogestione è stata, qui chiedo a Franco di dirci qualcosa sull'esperienza argentina.
Ora non c'è, non c'è ora Franco in questo momento. Vabbè.
L'esperienza argentina di 20 anni fa, che di fronte agli industriali che lasciavano le aziende si contrappose l'autogestione. In Argentina arrivarono ad avere 400-500 aziende a livello nazionale autogestite. E il risultato alla fine, salvo pochissimi casi, è stato negativo. Perché il problema non è l'autogestione, è che cosa produci. Se produci, qui si può tornare al discorso di Illich e di Marx, il valore d'uso è il valore di mercato, di scambio, che molte di queste aziende per sopravvivere continuarono il tipo di produzione precedente, furono poche quelle che si posero il problema. E quindi io direi che fare affermazioni di ordine generale è difficile. Ora abbiamo un caso in Italia, il caso della KPN.
Della GKN.
Sì. E anche lì io cerco di capire come si orienteranno, perché se la logica è di trovare una soluzione per sopravvivere, di per sé non è convincente, perché ti puoi mettere a fare dei prodotti tipicamente di scambio, merce di scambio. Ora, ci sono alcuni principi che Illich ci ha dato e che mi pare fossero di saggezza. Intanto Illich definì il principio di controproduttività. E il principio di controproduttività è stato addirittura definito da qualcuno una legge, tanto è veritiero. Cioè, cosa vuol dire controproduttività per Illich? Che ogni struttura che noi facciamo ha un limite massimo superato il quale diventa controproduttiva. E questo non lo si può definire in astratto, lo si definisce concretamente sull'esperienza. Però c'è un principio che un'idea che aiuta a definire qual è il limite funzionale oltrepassato il quale la struttura diventa controproduttiva. Ed è il piccolo e bello, che non va assolutizzato, però è un principio che ci guida. È un altro principio che ci guida, che se una struttura è tecnologicamente molto complessa, è automatico che ne diventino i gestori, i tecnici più preparati, e si qualifica e si realizza un'altra gerarchia. Sto pensando agli zapatisti, cioè io mi riferisco a esempi concreti, no? Cerco di... Gli zapatisti, vi ricordate, quelli che conoscono un po' la storia, in cui anche noi abbiamo creduto, Brunella, ti ricordi? E le giunte di buon governo. Le giunte di buon governo sembravano il non plus ultra della democrazia, il non plus ultra della funzionalità.
Io l'ho sempre criticato, devo dire. La gestione di tutti non era possibile.
Vabbè. Vabbè. Sì, preciso pure se qualcuno...
No, io ho detto che non mi sembravano una grande idea.
Ecco. Io credo che stiamo parlando dello zapatismo anche oggi, io stesso, parlando dello zapatismo di 10 anni fa. Ma lo zapatismo ha compiuto una rivoluzione al suo interno negli ultimi 2 anni, solo che l'interesse mondiale è scemato e la cosa no. Allora hanno fatto una prima constatazione. Gli zapatisti erano sette etnie diverse e ogni etnia ha certe usanze, certe tradizioni. È vero che ogni giunta di buon governo reggeva il governo di una zona omogenea dal punto di vista etnico, però poi c'era una struttura superiore alle giunte di buon governo ed erano, ora non mi ricordo il nome, ma più o meno coordinavano a livello superiore, e questo è fallito. Gli zapatisti, il realismo degli zapatisti è stato di prendere atto e di dire stop e di ridare più potere alle piccolissime comunità, alle piccole comunità, a quelle reali. In Chiapas ci sono alcune migliaia di comunità, alcune sono di qualche migliaio di persone e qualcuna sono di poche decine di persone, e oggi stanno ridando più libertà alle singole realtà locali. Si sono resi conto che la forma delle giunte di buon governo era una forma di gerarchizzazione e forse anche che portavano a governare persone che non sentivano il problema della comunità loro, dovevano gestire una comunità più ampia che non conoscevano. E quindi io direi che bisognerebbe, parlo per me, conoscere molto di più quello che si sta sperimentando nel mondo e quello che apparentemente sembra un passo avanti democratico e poi si constata che è stato un passo indietro. Questo qui, sono il primo a essere ignorante sulla nuova struttura zapatista, però alcune cose si indicano chiaramente che mettere insieme 7 etnie diverse sotto strutture gerarchiche non regge, che mettere comunità disperse a distanze anche grandi fra loro sotto un'unica giunta di buon governo non ha risposto alle aspettative. E quindi io credo che siamo alla ricerca, dobbiamo essere alla ricerca. Io sto guardando dall'esterno, appunto, la GKN, quale sarà la logica che proverrà, che vincerà alla fine nella ristrutturazione della GKN. E mantenere l'unità di 450 operai sotto un unico tipo di produzione mi pare difficile. A Milano c'è stata un'esperienza notevole, che ora non mi ricordo i nomi.
Rimaflo.
Là dove c'è Nadia, dove c'è il suo compagno, che non mi ricordo come si chiama. È la comunità.
Rimaflo. È la Rimaflo. Può darsi?
La Rimaflo.
E Giovanni Malabarba. Gianni Giovanni
Malabarba, precisamente. la Rema Flow ha scelto, è costata molta fatica, ha scelto una soluzione plurale. Hanno diviso la fabbrica, il personale che era della vecchia fabbrica, in diversi nuclei, ognuno secondo i propri desideri. C'è una mensa comune che fa il servizio ed è una gestione, ci sono quelli che riparano le biciclette e gli orologi, cioè hanno trovato una soluzione sperimentale e pratica. E la Rema Flow credo che sia l'unica esperienza in Italia che abbia alle spalle 20 anni. E questo, quindi ricercare delle soluzioni a tavolino. Cito un altro caso e poi mi fermo. Mi pare che Luigi parlasse della necessità che certe strutture, non possono essere troppo frazionate, no? Il giudizio di Esteva sulla gestione mondiale del clima ha ricreato dei problemi grossi anche in amici nostri, quelli di Tricarico, come si chiamano, non mi ricordo il nome, i quali dicevano: no, il clima è un problema che va gestito globalmente, non è un problema. E ci sono invece scienziati che dicono: no, il clima è il prodotto di tante soluzioni concrete. E Steva l'ha descritto perfettamente, dice: avere globalizzato il problema del clima ha significato mettere da parte quelli che il clima veramente lo curavano, le comunità che piantavano gli alberi e così via, per arrivare a delle soluzioni generali. Ora sul clima spenderei due parole e poi mi fermo. Il problema della risoluzione del clima attualmente attualmente in auge, è la più grande truffa dell'umanità che si sia mai immaginata. E sono riusciti a condizionare la mente della gente in modo che la soluzione è quella. Intanto è sempre più evidente che la colpa del riscaldamento climatico non è la CO2. È sempre più evidente che c'è il problema della geoingegneria dietro a questo. E nessuno crede che si possa spiegare quello che sta succedendo analizzando la geoingegneria. E noi oggi abbiamo vissuto due esperienze. Il Covid, lo dico al maschile perché, come si chiama, l'Accademia della Crusca ha detto che si può dire al maschile, non più la Covid. La soluzione globale del Covid è stata una grande truffa. Oggi viene fuori che le varie soluzioni suggerite, dalla mascherina ai ventilatori polmonari, ci hanno fatto più danni della grandine, che questo vaccino sta creando a distanza problemi che non so se saranno gestibili quando saranno arrivate alla pianezza. Però la gente non vorrei contraddirmi, c'è un numero crescente di persone che se ne rendono conto, però è un numero ancora piccolo. Quindi Covid e problema climatico sono due fenomeni gestiti per tutt'altre ragioni, per tutt'altri interessi, a cui noi ci accodiamo e diciamo di sì, di fatto. Cerco di riassumere. Gli zapatisti, che sono dei realisti, che hanno fatto degli errori ma hanno avuto il merito di correggerli strada facendo, ci dicono oggi che l'autonomia delle piccole comunità può essere migliore dell'autonomia delle comunità organizzate. E su questo credo che potremmo trovare anche altri esempi, non so se ne avete da apportare. Però osserviamo la realtà, osserviamo la realtà.
Penso che di questo magari se ne parlerà anche meglio domani, visto certo. Che si entra nel merito dello zapatismo, delle proposte appunto di Illich e Steva, così.
E... Illich con lo zapatismo non c'entra
nulla. No, in generale.
Era un po' sospettoso.
No, pensavo un tipo di pensiero che propone anche cercando soluzioni nel piccolo, diciamo, anche nel modo individuale di porsi. E va bene, domani ne parliamo senz'altro a fondo. Se avete pazienza, mi piacerebbe leggervi un altro brano.
Vai.
Che riassume un po' quello che ha detto e lo dettaglia. Questo me lo sono osservato all'ultimo, questo pezzo qui, no? Già osservato questo pezzo all'ultimo.
Siamo stanchi. Sei stanchi, traga.
Con di alzare la schiena. Se questo riassume e dettaglia un po' meglio il pensiero di Kurz a proposito di quello che si è detto ora, ecco, secondo me, è un'intervista che ha fatto per una rivista francese, mi sembra, nel 2010, sì. E qui, detto nel suo linguaggio, è molto chiaro. E appunto, si può approvare o non approvare, però... merita, perché appunto secondo me detto da un personaggio del genere, se ne parlava Macron l'avrei preso in un modo, se ne parla Kurz lo prendo in un altro modo, diciamo così.
È un articolo che si trova
no si trova su internet, ti mando poi il link,
c'è
su internet,
che ci propone, non mi picchia,
condividi, segnala,
giusto, poi si fa un piccola lista, magari si condivide i link, poi li mando tutti. Cioè qui risponde alla domanda su queste cose dell'economia solidale, dell'antiindustrialismo, eccetera, eccetera. Un po' lunghino, ma faccio presto. Dice questo. Già Marx disse a ragione che l'antiindustrialismo astratto è reazionario. Già qui si comincia subito. Perché getta via il potenziale di socializzazione e così come gli apologeti del capitalismo...
Un po' più lento, sì. E scandisci meglio le parole, non sento, sono qui.
Allora, ricomincio da capo.
Grazie.
Metto anche in questa direzione. Già Marx disse a ragione che l'antiindustrialismo astratto è reazionario perché getta via il potenziale di socializzazione e, così come gli apologeti del capitalismo, può immaginare solo un contesto generale di riproduzione sociale nelle forme del capitale. L'antiindustrialismo conclude che l'autodeterminazione umana potrà esserci solo a spese della desocializzazione, in piccole reti basate su un'economia della sussistenza, fra parentesi, small is beautiful, piccolo è bello, no? Per tornare... Il ritorno postulato alla riproduzione agraria è solo l'aspetto materiale di questa ideologia. Al posto di una divisione delle funzioni ampiamente diversificata e interrelata, deve entrare il fai da te immediato. Si tratta di una fantasia economica che costituisce un aspetto di quella che Adorno chiamava falsa immediatezza. Se queste condizioni fossero realizzate, una gran parte dell'umanità attuale morirebbe di fame. Aspettate a criticare.
Andare a scivola dice
No. I dati ci dicono che il 70% della umanità è mantenuta dai piccoli contadini, dai prodotti dei piccoli contadini, e la grande organizzazione agricola non arriva a coprirne il 30%.
Ok, dunque, continua ancora.
Sì, vai avanti.
Non è migliore la critica della crescita, intendendo crescita, ugualmente astratta, che oggi va di moda e che pretende una produzione di merci semplici, tra virgolette, senza la coercizione della crescita o la sostituzione delle relazioni contrattuali borghesi tramite piccoli contesti di cooperazione. Ciò che si presenta come economia solidale non va, in definitiva, oltre un agglomerato di idee piccolo borghesi storicamente fallite da un pezzo e che, sotto le nuove condizioni di crisi, quelle di ora, la crisi fondamentale del capitalismo, non offrono alcuna prospettiva. Tali idee sono un mero sotterfugio. Non chiedono di entrare in conflitto con l'amministrazione della crisi, ma piuttosto di coltivare il loro proprio idillio immaginario, al lato della sintesi sociale reale operata dal capitale. Nella pratica, questi progetti sono completamente irrilevanti. Essi non rappresentano altro che un'ideologia dei buoni sentimenti per sinistre disorientate, le quali intendono illudersi nel capitalismo di crisi, correndo il rischio di diventare esse stesse un mezzo a cui ricorrere da parte dell'amministrazione della crisi, cioè diventano uno strumento del capitale alla fine. La questione invece è liberare la riproduzione sociale dal feticcio del capitale e dalle sue forme basilari. I potenziali della socializzazione sono determinati nel capitalismo in modo puramente negativo, un po' il discorso della giorno bifronte che... I potenziali in modo puramente negativo come sottomissione degli esseri umani al fine in sé della valorizzazione. Perfino il lato materiale della produzione industriale obbedisce a questo imperativo del soggetto automatico. Pertanto il contenuto materiale della socializzazione industriale non può essere superato positivamente, ma deve essere abolito insieme alle forme feticistiche del capitale. Ciò non riguarda solo i rapporti sociali di produzione, ma anche il rapporto con la natura. Non si tratta di conseguenza di assumere l'industria capitalistica e il produttivismo che gli è inerente senza rotture. Tuttavia un antiproduttivismo ugualmente astratto o la regressione a una povertà idilliaca in un'economia di sussistenza, l'atmosfera socialmente oppressiva di confuse comunità, tra virgolette, non è alternativa, ma è solo il rovescio della stessa medaglia. Il compito è dunque di rivoluzionare le condizioni materiali di produzione a livello sociale globale ed avere come obiettivo la famosa soddisfazione dei bisogni, così come al tempo stesso la preservazione delle basi naturali. Ciò significa che non potrà più aversi lo sviluppo incontrollato secondo il criterio generale e astratto della cosiddetta razionalità d'economia d'impresa. I vari momenti della riproduzione sociale devono essere considerati nel contesto della logica stessa del rispettivo contenuto. Per esempio, le cure mediche e l'educazione non possono essere organizzati secondo lo stesso criterio delle macchine perforatrici o dei cuscinetti a sfera. Le infrastrutture sociali oltrepassano in generale la forma valore grazie alla scientifizzazione. Anche nell'industria deve essere sostituita questa logica del valore, che trasforma le forze produttive in forze distruttive, per cui vengono dismessi domini di aree vitali per caduta di redditività. A tempo stesso la mobilità non deve essere eliminata o ridotta al livello di carretti trainati da asini, ma piuttosto, partendo dalla forma distruttiva del trasporto automobilistico individuale, trasformata in una rete qualitativamente nuova dei trasporti pubblici. I cosiddetti escrementi della produzione, Marx, che chiamava lui, non possono continuare a essere sparsi nella natura, anziché, ma vanno integrati in un circuito industriale. E la cultura della combustione capitalistica non può essere mantenuta, ma è necessario un uso differente delle energie fossili. Infine, è necessario che i momenti della riproduzione non suscettibili di essere abbracciati dal valore e dal lavoro astratto, che furono dissociati dalla società ufficiale e storicamente delegati alle donne, cioè le attività domestiche, assistenziali, cure, eccetera, siano riorganizzati in forma coscientemente sociale e slegati dalla loro caratterizzazione sessuale. Questa ampia diversificazione della produzione industriale e dei servizi, secondo criteri puramente qualitativi, è qualcosa di differente da un anti-industrialismo astratto. Ma esige l'abolizione della ragione capitalistica, della sintesi attraverso il valore e il calcolo economico imprenditoriale da quello derivante. Ciò funziona come il processo sociale per mezzo di un contromovimento sociale della stessa società e non attraverso, ci riborda, non attraverso modelli pseudotopici che avrebbero solo da essere generalizzati. La società post-capitalistica non può essere dipinta come un modello positivo che si debba presentare preconfezionato. Ciò non equivarrebbe ad alcuna concretizzazione, non andrebbe oltre una patetica astrazione e un'anticipazione della falsa obiettività, inevitabilmente la stessa che deve essere abolita. Ciò che la teoria può sviluppare in quanto critica dell'economicismo capitalista sono i criteri di una socializzazione differente. Qui è inclusa, in primo luogo, e ci ritorna, una pianificazione cosciente delle risorse, che deve sostituire la dinamica cieca delle leggi coercitive della concorrenza. La pianificazione sociale è stata screditata anche a sinistra perché il suo concetto non è mai stato compreso oltre l'estinto socialismo burocratico di Stato. Ma questo socialismo non costituiva un'alternativa al capitalismo, ma piuttosto essenzialmente una modernizzazione in ritardo, nella periferia del mercato mondiale. Questa modernizzazione che faceva uso dei meccanismi dello Stato capitalistico. La logica del valore qui non era abolita, ma semplicemente nazionalizzata. La coscienza critica non andava più in là nelle condizioni di uno sviluppo non concluso del capitalismo mondiale. Non doveva essere per forza così, ma un fatto storico. Si trattava semplicemente della partecipazione delle regioni periferiche al mercato mondiale con pari diritti, partecipazione che è finita nel fallimento. Pertanto questa formazione rimaneva prigioniera dell'aporia di una pianificazione del valore, che per sua natura il valore non è pianificabile, ma implica la concorrenza universale sotto i dettami del produttivismo astratto. Se oggi la socializzazione negativa capitalistica attraverso il valore urta in limiti storici su scala mondiale, è allora all'ordine del giorno un nuovo paradigma di pianificazione sociale, oltre il mercato, oltre lo Stato, oltre il valore e oltre il denaro. Finish. Sì, con questo ho ammazzato.
È il titolo. Bravo. Il titolo.
È il titolo? No, aspetta. Da qui ce n'è diversi di citazioni. È questo qui, guarda. Aspetta.
A parte il fatto che è un tipico esempio del suo modo di argomentare, sì, strepitoso, forte, quando ci si mette a distruggere strepitoso. Però insomma, ci pone di fronte ai problemi.
Ecco, questo mi interessa personalmente, questo mi interessa molto, sì. Al di là del fatto che anche io non sono totalmente d'accordo, anche io mi spiazza dubbiamente, insomma, però mi dà da pensare molto, molto, veramente. Ecco. Mi piaceva condividere questo mio...
E ti ringrazio.
Prego.
Visto che siamo su quel tema lì, due piccole citazioni di Illich che vanno in quella direzione, se posso farle.
Sì, vuoi venire qui? Tanto
sì. Vai. Così ci spiazziamo un altro po'. Ecco, allora ci spiazziamo un altro po'. Allora, dice Illich, gli alti burocrati di convinzioni ugualitarie e i tecnocrati dell'assistenza sarebbero concordi nell'invitare all'austerità. Raccomanderebbero di passare dai beni di cui non tutti ovviamente possono fruire, per esempio gli aerei a reazione, alle cosiddette attrezzature sociali come gli autobus, di distribuire in maniera più equa le decrescenti ore di occupazione disponibili e di limitare severamente la settimana lavorativa a una ventina di ore di presenza sul posto di lavoro, di destinare la nuova risorsa del tempo lasciato libero dall'impiego a corsi obbligatori di riqualificazione o a un servizio volontario sui modelli di Mao, Castro, Kennedy. Questa nuova fase della società industriale, per quanto socialista, efficiente e razionale, darebbe luogo a una nuova civiltà nella quale la soddisfazione dei desideri sarebbe declassata all'appagamento ripetitivo di bisogni ascritti mediante prodotti standardizzati. L'alta più breve dice: una elite organizzata che decanti l'ortodossia dell'antisviluppo non è un'ipotesi inconcepibile. Forse questa elite si sta già costituendo. Ma un coro del genere, con l'antisviluppo come unico e solo programma, è l'antidoto industriale all'immaginazione rivoluzionaria. Incitando la gente ad accettare una limitazione volontaria della produzione, senza mettere in questione la struttura base della società industriale, non si farebbe che conferire maggior potere ai burocrati che ottimizzano lo sviluppo e ci consegnerebbe come ostaggi nelle loro mani. La produzione stabilizzata di beni e servizi ultra razionali e standardizzati allontanerebbe dalla produzione conviviale ancor più, se possibile, di quanto non faccia la società industriale di sviluppo.
Dove c'è qui andando, se hai capito che Kurz e Illich sono d'accordo.
Quale
perché ci sono forti punti allora, di contatto.
La prima era da disoccupazione creativa e la seconda era dalla convivialità. Ma ce ne sono, ce ne, insomma, ci sarebbe già anche un bel po' di altra roba. Cosa. Magari domani.
Ora scusa, io ero andata di là, lo posso vedere quello che ha letto Massimo, perché allora mi mancano. Lo ridare, quello, perché non ho
ma
capito.
Che domanda per me?
Sì, ma ora voglio capire, ora non voglio capire tra una settimana.
Perché poi vi manda tutto, vai.
Grazie. No, volevo, siccome sono andata di là e ho perso dei passaggi.
Aspetta, ti dico qual è allora.
E non ho capito dove sono queste, cioè dove Kurz dice le cose che
dove,
ha letto,
dove dice che ha stare letto a fare
io ho letto delle robe di Illich.
Sì, lo so. Sì, questo l'ho capito, ah, Giovanna.
Illich dice, il punto di contatto è questo, che Illich dice che fare questi aggiustamenti è
cosa
fare
dice Illich? Un l'ho capito, non ho capito dice, cosa dice Kurz. La stessa cosa?
Sì.
E con la coscienza
no, è la stessa
cosa. Ma no, non è la stessa cosa. Scusa?
Che Illich è contro la pianificazione generalizzata.
Non dico riguardo alla pianificazione, riguardo a chi propone soluzioni all'acqua di rose, per capirci, cioè riformiste, che sono inutili, non portano vantaggio e anzi rischiano di essere un controcanto utile al mantenimento del potere. Io mi fermavo a questo aspetto del discorso, non al discorso della pianificazione. Cos'è? Su questo punto qui c'è un contatto,
sì, sì, certo,
secondo
certo,
me.
Sì, sì, sì. Ognuno con un linguaggio, con due linguaggi diversi. No, 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 cioè, questo bene. Con due linguaggi diversi, però va bene, sì, sì, sì.
Posso?
Sì, avevi chiesto la parola prima.
No, se avete finito.
No, io ho finito, scusa, mi sono anche...
No, la mia è solo una riflessione.
Ah, tu le mando questo.
Una riflessione da incompetente, mettiamola così, perché qui stiamo ragionando su dei livelli quasi di massimi sistemi immaginari, però, no? Quindi, no, quella una cosa che mi ha colpito del libro Le avventure della merce e che mi ha un po' sconvolto, diciamo, la vita nell'ultimo mese, mi ha sconvolto perché avevo delle convinzioni che poi si sono, cioè, facendo un ragionamento me l'hanno distrutte, no? E riguarda il discorso appunto del
delle tue responsabilità.
No, è una cosa positiva, perché è bene sempre rinnovarsi anche attraverso queste nuove distruzioni, insomma, mettiamola così. Riguarda proprio la natura delle merci, no? Io mi si sono quasi fissato, perché per gli ultimi anni, insomma, abbiamo fatto, come ho già detto stamattina, tutto un lavoro sulle autoproduzioni con il circolo e quant'altro. Abbiamo sviluppato anche, insomma, dei pensieri a riguardo e vabbè. Poi quando vado a leggere che invece il sistema attuale, cioè quello capitalistico, quello attuale appunto, si basa, insomma, su la produzione e consumo di merci, che le merci al suo interno hanno una doppia natura, bene d'uso e bene di scambio, e che in prevalenza il sistema accetta che si comprino delle merci per un'utilità privata, però, e invece socializza il bene di scambio. Correggetemi se sbaglio. correggetemi se sbaglio, magari lo fate dopo. Io appunto esterno quello che diciamo ho captato per capire, insomma, anche se ho capito. E quindi tutto il discorso che si sta facendo ora, critico, riguardo alle piccole comunità piuttosto che diciamo le autoproduzioni, piuttosto che piccoli gruppi che si rintanano nel privato per diciamo un'utilità diciamo immediata, bisognerebbe fare un ragionamento ulteriore, perché è anche vero che non è riconosciuto il bene utile a livello pubblico, non è riconosciuto, è riconosciuto lo scambio, cioè è riconosciuto se c'è una certificazione che dimostra che io vado a lavorare piuttosto che prendere uno scontrino, piuttosto che altre cose, non tanto diciamo l'autoproduzione. Infatti noi, a livello legale, il monopolio di queste grandi multinazionali impedisce un micro sviluppo delle piccole produzioni territoriali, lo impedisce con le leve diciamo della legalità, cosiddetta legalità. E quindi poi spezzo una lancia anche a favore dei movimenti della decrescita, perché in un certo senso questi movimenti della decrescita tentano ad uscire, no, dalle sfere private per denunciare tutti i disastri che ci sono, ambientali, economici e sociali, socializzando quello che si può fare e mettendolo diciamo a disposizione in senso mutualistico, i saperi, le conoscenze, eccetera. Però questo mi rendo conto che è insufficiente, è largamente insufficiente. Bisognerebbe parallelamente sviluppare un pensiero diciamo condiviso tra le varie convergente tra i vari filoni filosofici che ci possa permettere, in questo caso il filone della critica al valore, il filone della decrescita, che ci possa permettere di avere degli strumenti in più, sia di comprensione ma anche, come si diceva oggi pomeriggio, di comunicazione con chi non mastica questi argomenti, perché è molto difficile diciamo imbastire una discussione con persone che magari non pensano assolutamente a questi argomenti e che però hanno dei bisogno di vivere in maniera più qualitativamente migliore rispetto a quello attuale. Non so se sono stato chiaro. Sono andato proprio.
Chiarissimo. Sì. Grazie.
Scusate.
Valentina.
È un po' per capire se ho capito, se ci sto capendo qualcosa.
Vai, Valentina.
Allora io volevo riagganciarmi alle citazioni che ha letto Massimo, e lo volevo anche ringraziare perché secondo me ha toccato il punto dolente, proprio il cuore dell'incompatibilità che c'è tra Illich e il marxismo. E non tanto nell'aspetto poi, in quelle che possiamo immaginare come le applicazioni, perché anche Illich poi in convivialità, quando parla delle società conviviali, non parla di la convivialità, è più un limite teorico, e ne è consapevole lui. Nell'applicazione pratica poi si tratterebbero di società miste, conviviali e industrializzate. E però su un piano concettuale c'è una frizione forte. Non è un caso che Illich, almeno per quello che ho letto io, non parli mai di capitalismo. Io non ho mai letto la parola capitalismo in un testo di Illich. E non è perché, evidentemente non è perché non conosceva quella parola. Infatti mi ricordo ha citato ampiamente Marcuse in convivialità o disoccupazione creativa. Quindi è una scelta consapevole quella di Illich di non usare la parola capitalismo, di non usare il concetto di capitalismo e tutto quello che si porta dietro. Aspettate.
Succede. Fai differenza tra i bookmarks, diciamo così.
Sei partita dicendo quello.
Sì,
compatibilità.
Che non usa il termine capitalismo, perché se non sbaglio parla sì, di società quando, industriali.
Quando Kurz dice questi reazionari, effettivamente se vogliamo vedere le cose, se vogliamo prendere la definizione classica di reazionario e progressista come due poli opposti, Illich è un reazionario. Perché quando, cioè quello poi che mi subito il marxismo, quando si parla di progresso, si parla di progresso, di progresso tecnico o di progresso morale, diciamo?
Lo diceva Orwell.
Perché quando nella citazione là il progresso era inteso, il progresso di cui si parla è un progresso tecnico con un connotato morale molto positivo.
Per me sono due insufficienze speculari, in qualche modo Illich si illude che si possa arrivare. Per me sono due insufficienze speculari, in qualche modo Illich si illude che si possa uscire si possa arrivare alla convivialità senza dire chiaramente che bisogna uscire dal capitalismo. Per questo in qualche modo lui, come si dice una bella parola attuale, bypassa questa questione. Kurz al contrario invece non vuole ammettere che per uscire dalla società della merce bisogna anche rompere con una buona parte della società tecnologica. Penso che sono due argomentazioni in qualche modo insufficienti. Adesso sarebbe un po' troppo banale di dire vabbè, mettiamo le due metà insieme, vabbè, non è così facile. Comunque
è la quadratura del cerchio.
No, no, ma sono comunque due critiche che invece che hanno una specie di macchia cieca, diciamo, che in qualche modo, che perciò non vanno combinate, ma un nuovo pensiero futuro deve tenere conto appunto di questi approcci, ma anche dei loro limiti.
Certo. Compito grande, vasto programma.
Sì, come dico.
Vorrei fare un'osservazione, no, Valentina. Te hai detto domani. Incompatibilità fra Illich e marxismo. Fra Illich e marxismo corrente è vero, è esatto, però noi questo non lo dobbiamo associare a una svalutazione di Marx. Io ho compiuto lo stesso errore per anni. Marx e marxismo la stessa cosa, e quindi bocci il marxismo, bocci Marx. Bisogna anche stare fare attenzione al linguaggio che usiamo, perché
comunque anche chiaro che Illich comunque in qualche modo voleva comunque anche un lavoro nelle istituzioni, dunque un lavoro anche a livello basilare, un lavoro comunque per lui non escludeva anche istituzioni come la Chiesa, lo Stato, eccetera, no? Dunque far veramente suo le istanze marxiste più radicali in qualche modo lo avrebbe anche in qualche modo escluso da questa possibilità di diffondere le sue idee in un contesto più istituzionale, no?
No, era molto critico anche sulla Chiesa.
Sì, comunque in generale diciamo, mi sembra Illich non è uno che cercava proprio la confrontazione diretta con la società esistente, ma aveva piuttosto l'idea che i buoni contenuti si possono anche diffondere in modo un po' molecolare, che si potessero per esempio convincere certe istituzioni, magari non i grandi stati, ma istituzioni intermedie, ad adottare anche delle buone pratiche. Però è vero che anche molti marxisti credevano questo.
Cioè, se ho capito bene, no? Perché non conosco Illich a questo livello, e neanche Marx, quindi. Però mi viene in mente, cioè, ma quando dici livelli intermedi delle istituzioni, mi viene in mente Mnuchin col municipalismo. Cioè sì, è un po' quel livello lì che intendi? Che si può intendere? Quel livello lì, non lo so, di enti locali, quelli più vicini al territorio?
Forse non so abbastanza bene, però so per esempio Illich, uno che no, parlava anche della di nuove leggi da fare, di cambiamenti nella legislazione, no?
Questo in convivialità, il primo Illich, sì. Poi dopo è andato molto, molto
oltre. No, sì, forse, d'accordo.
Per quello che ti chiamavo, volevo sapere un tuo intervento in questo
perché
senso.
Perché solitamente si pensa, come diceva prima Carlo Augusto, c'è un primo Illich, c'è un ultimo Illich che ha lasciato alle spalle tutto ciò.
No, d'accordo.
Ma anche Gus ha avuto dei vari, come dire, sì, degli sviluppi, no, nel suo pensiero, perché è giusto così, quindi non è che...
Vabbè, comunque diciamo nel pensiero di Kurz c'è comunque un antagonismo radicale con tutte le istituzioni sociali, mentre per esempio mi sembra sia Illich sia la decrescita vedono molto più spazi a operare anche a livelli, che ne so, di una scuola, di un'istituzione sanitaria, per così dire, credono forse molto di più anche alla buona volontà degli individui, così come la decrescita credo sia impegnato per far accettare da molti comuni in Italia per esempio delle come si chiamano delle carte, siamo così, diciamo, degli impegni per la decrescita e altre cose.
Ma da come l'ho inteso io, Illich invece è molto molto radicale. La scuola l'abolirebbe, la sanità pubblica pure,
sì, forse,
è privata.
Sì, forse, sì.
Ecco, poi mi sono ricordata l'altro punto di più o meno scontro e la riflessione sugli strumenti.
No, lì non ci sentivo tanto scontro. A me prima è venuto in mente invece lo strumento conviviale, però mi ricordo più a che punto è inizio.
Sono le 8:10.
Kamikaze, come fai a stare ancora con le magliette, con le maniche corte?
Sì, ho parecchio peloso.
Forse possiamo continuare dentro.
Livornesi, vedi, tutti fatti.
Sono forti.
Dicevo, adesso le 8:10, non so, se, visto sì, che siamo arrivati a Illich, forse si potrebbe dire. Allora, ci salutiamo,
ma la
baci.
Posso fare un'altra domanda?
Ma dire, scherzi.
A parte che tanto si cena qui, quindi sì, si può continuare.
Qui con cappotto, va bene.
Comunque volevo aggiungere un'altra riflessione. Mi sembra che però in quello che diceva anche Illich, lui già prevedeva questa possibilità di una gestione autoritaria delle istanze ecologiche e della decrescita. In effetti questo pericolo in verità è stato più volte paventato, che l'ecologia diventa un pretesto per una ecodittatura, si diceva. Sì. Però mi sembra che oggi questa cosa ha preso uno sviluppo un po' paradossale, perché effettivamente questa cosa sarebbe stato da prevedere, la cosiddetta transizione ecologica.
Ideologica, è un lapsus adeguato.
Effettivamente aveva in qualche modo, avrebbe portato ad una serie di misure autoritarie. A cominciare per esempio con questa assurda gestione dei rifiuti, almeno adesso per esempio in Francia tu devi avere una tessera di rifiuti, con questo hai diritto 20 volte all'anno di andare alla discarica, devi metterci un codice e buttare dentro le tue cose, dunque i tuoi rifiuti, non che ti viene voglia di buttarla nel bosco,
sì, assolutamente.
Così come appunto tra le cose più terribili sono questi cosiddetti smart cities che stanno sviluppando, dunque dove con l'uso dell'informatica e della cibernetica si pretende dunque di ottimizzare i flussi di energia, il traffico, il consumo di acqua, eccetera. E così come un altro esempio di questa ecologia autoritaria, l'assurdo obbligo di metterci il cappotto intorno alle case.
Di plastica.
Sì. Dunque in nome dell'ecologia si imponevano effettivamente tutta una serie di misure autoritarie, senza poi contare quello che sarebbe la geoingegneria. Però in un modo che forse è stato un po' sorprendente, invece per il momento sta prendendo il sopravvento una destra che invece al contrario che acchiappa i voti opponendosi a quello che chiama l'ecologia punitiva, che insiste invece sul fatto, sul diritto, sul fatto che si continuano a produrre automobili a motore termico, che non vuole le pale eoliche, eccetera, e che segue in qualche modo un principio, si direbbe piuttosto libertariano, direi, proprio nel senso che ognuno può fare come gli pare, dunque, finché si va tutti contro il muro. Sì, però devo dire che questo sviluppo effettivamente mi ha un po' sorpreso, perché appunto la transizione, come una volta ho detto prima, uno pensa che sarebbe nell'interesse del capitale fare una gestione un po' più razionale e lungimirante, invece questa fazione del capitale sembra per il momento perdente rispetto alla parte populista, che invece vuole ancora fare 10 anni di festa, poi chi si è visto si è visto, cioè sembra un po' la logica.
Però attenzione che la signora della Garbatella ha usato questi argomenti per raccogliere voti, continua in qualche maniera stizza l'occhio al suo elettorato, ma in realtà tutto quello che gli diranno di fare farà. Quindi è come quando la sinistra che diceva che bisognava proteggere il lavoro, certo, poi sì. Le cose, cioè il modello americano, tutto che misura tutto, nell'università ce l'ha portato Berlinguer, no? Il fratello, insomma, no, così. Il governo Prodi, Treu ha fatto il via al lavoro parcellizzato.
Sì, lo so. Cioè, lo so.
La buona scuola di Renzi è peggio quasi di quella della Gelmini, cioè.
Sì, sì, però dico che però è appunto
Massimo,
ti sa che ci forse conviene entrare dentro, sì. Proprio perché arrivi la tempesta. No. Allora, via.
Ecco, questo ti fa capire quanto